siamo arrivati al clou, diciamo, nel senso che vi è stato dato un manuale, un documento di lavoro in cui viene presentato uno schema che mette insieme la parte tecnologica e la parte pianificazione. E a questo punto l'idea è di andare a vedere questo schema. Rapidamente di fare uno sguardo a volo d'uccello su questo schema per capire di cosa stiamo parlando quando parliamo di tecnologie e quando parliamo di interventi sul campo invece. Allora, noi siamo abituati adesso a sentire parlare di informatica, soprattutto quando si parla di banda larga, quando si parla di cloud, di PAX, eccetera, eccetera, tante cose che ovviamente non interessano in modo particolare gli operatori sanitari. Sono problemi dell'agenda digitale, sono fatti a livello nazionale e a livello regionale. Questo è il primo livello, che sono infrastrutture abilitanti che non hanno un impatto diretto sulla salute, sulla gestione della salute. Poi adesso, sempre agenda digitale nazionale, sistemi regionali, eccetera, eccetera, abbiamo tutte le componenti di dematerializzazione. Per cui sono stati presi tutta una serie di processi come le prescrizioni, i referti, i CUP, le prenotazioni, eccetera, eccetera, e questi sono stati automatizzati. Anche questo impatta molto poco sulla prestazione dei servizi, nel senso, sono cose utili, può essere utile avere, economico, avere la ricetta dematerializzata, però non impatta sul rapporto tra gli operatori sanitari e il paziente. Quindi questi livelli, io a suo tempo li avevo chiamati l'approccio tolemaico, orbitano intorno alle tecnologie, partono dalle tecnologie e hanno un impatto relativamente basso su quello che abbiamo detto fino adesso, dei percorsi assistenziali, eccetera. Sopra questi ci stanno altri livelli. Ci sta un livello che agisce in modo spontaneo, diciamo, che è il livello 3, soprattutto di telemedicina, nel senso che una struttura, un presidio decide di attuare un servizio di telemedicina, lo fa, e in genere cambia molto poco il modello organizzativo generale, sono degli specialisti che si attivano su certe cose, eccetera. Diciamo, di iniziative di questo genere ce ne sono a centinaia anche in Italia, siamo usciti a censirne 50 in Campania, 30-40 in Sicilia e altrettante in Calabria, eccetera, però nascono e muoiono perché non fanno parte di un'iniziativa di sistema gestita anche dall'alto. È utile sapere che ci sono, è utile vedere che ci sono delle spinte, diciamo, e delle persone motivate che vogliono mettere in piedi queste cose, perché possono essere poi valorizzate in caso di un intervento di sistema. Però non sono il modo con cui è possibile poi propagare questo tipo di innovazione. Invece a livello 4 ci sono servizi sanitari e sociali che utilizzano anche le tecnologie. Quindi stiamo cambiando piano piano il paradigma, partendo dalle tecnologie pure del livello 1-2, che sono il substrato proprio necessario, e cominciamo a offrire servizi. Allora, di tipi di servizi di centrale operativa ce ne sono anche qui moltissimi che si possono organizzare. Si può organizzare una cartella territoriale, che non è il fascicolo, è un modo per gestire i dati tra gli operatori. Adesso vanno molto di moda il contatto fra i medici di medicina generale e le reti di medici di medicina generale, che riescono a mettere in comune i dati. Però pensiamo che possono essere messi in comune anche con il paziente, essere messi in comune con debite caratteristiche, eccetera, anche con gli altri operatori sanitari e gli operatori sociali. Cioè, il paziente è uno, vediamo come esiste la cartella ospedaliera in cui c'è una parte infermieristica, una parte specialistica, eccetera, ci sono dentro tutta una serie di report. Che cosa può essere una cartella territoriale? Cioè, se noi portiamo l'idea della cartella ospedaliera, la portiamo sul territorio, cerchiamo di capire come nel lungo periodo un paziente può essere, un cittadino può essere seguito attraverso una gestione opportuna dei propri dati. Non c'è la soluzione. Si tratta di capire come va risolto questo problema. La soluzione non è il fascicolo attuale. Si tratta di capire come ampliare il fascicolo. Nella legge c'è scritto che gestisce dati e documenti. Adesso è soltanto la parte documenti. Come può essere ampliato il fascicolo per gestire anche i dati utili per la cura e utili per la gestione, programmazione, per il management? Quindi questo è l'altro livello in cui è possibile far coevolvere i processi e le tecnologie. Lo diceva prima Pippo, stiamo parlando di riorganizzare i processi, perché i motivi sono stati detti all'inizio da Terranova, eccetera, cioè i servizi vanno riorganizzati, bisogna trovare un modo per renderli più sostenibili, aumentare la qualità e aumentare i servizi che si riescono a erogare, quindi anche più efficienti. Uno dei modi è quello di farsi aiutare la tecnologia, ma bisogna prima pensare a come si riorganizza e poi capire che tecnologia serve, o meglio cercare di avere lo spunto della tecnologia per capire come si riorganizza il servizio. Non è che uno prima compra la tecnologia e poi si mette a riorganizzare il servizio, come è successo in molte occasioni. Tutto questo poi va a finire a livelli superiori. Qui è 100% approccio copernicano, cioè al centro c'è la salute e intorno gira anche la tecnologia. È completamente rovesciato il paradigma, cerchiamo di capire come riusciamo a ottenere dei sistemi sostenibili, efficienti, eccetera. A livello 5 abbiamo messo i programmi attuativi per introdurre reti patologie e cambiamenti strutturali, quindi a livello 5 ci stanno le case della salute, ci stanno le UCCP e ci sono il chronic disease management, le reti per i soggetti fragili, eccetera eccetera. Cioè mettiamo insieme dei moduli del livello 4 che sono molto specifici, la persona dimessa dall'ospedale con scompenso cardiaco che deve evitare di tornare in ospedale, oppure il supporto ai caregiver informali che stanno intorno a un paziente con demenza. Sono dei pezzi di percorso assistenziale molto specifici a livello 4. A livello 5 li concateniamo. A livello 5 diciamo, allora, per il diabetico, i pazienti diabetici in generale, il PDTA del diabete, il percorso assistenziale del diabete, comporta tutta una serie di fasi, vediamo di mettere in fila queste fasi. Il paziente fragile è lo stesso, eccetera eccetera. Chiaramente prima o poi tutti questi programmi, che sono tutti isolati, devono confluire in un qualcosa di più organico, nel senso che non possiamo fare solo il diabete, solo lo scompenso, oppure in una zona ci si preoccupa del diabete, in una zona si preoccupa dello scompenso. Se uno nasce nel posto sbagliato ha dei problemi, no? Allora bisogna trovare il modo per coordinare tutto questo, e questo viene fatto a livello regionale necessariamente, o nazionale se possibile, nel senso che a livello regionale si vedono tutti i programmi contemporaneamente. Allora il problema della stratificazione dei pazienti sarà simile per tutte le patologie, cerchiamo di capire come si stratificano i pazienti. Il problema dei PDTA, facciamo i PDTA per le maggiori problematiche. Il problema degli indicatori, cerchiamo di capire come gestire gli indicatori e i cruscotti per tutte le patologie. La parte informatica e tecnologica lo stesso, cerchiamo di mettere a fattor comune su tutti i programmi tutta la parte tecnologica, no? Se non c'è questo tipo di coordinamento, poi alla fine ci troviamo a tanti interventi scoordinati tra loro, che prima o poi i nodi vengono al pettine, nel senso che prima o poi questi bisogna ricongiungerli, per cui prima viene fatto questo ricongiungimento meglio è. Notando i piani delle malattie croniche, i piani sulla fragilità che sono stati fatti in giro per l'Europa, si nota, cosa casuale forse, che sono andati avanti i Paesi Baschi, che sono molto autonomi, la Catalogna, che è molto autonoma, la Scozia, che ha fatto un referendum per diventare autonoma. Cioè le regioni più virtuose, più dinamiche e più volenterose di essere autonome si muovono prima di tutto il paese, di tutto lo Stato e di tutte le altre regioni. Quindi c'è questa spinta, diciamo, da qualche parte a cercare di fare dei piani andando avanti rispetto anche alla nazione, che ci mette un certo tempo a preparare dei programmi, a portarli avanti, eccetera eccetera. Cioè necessariamente mettere d'accordo il livello nazionale è molto più complesso che mettere d'accordo un livello regionale, specialmente se sono molto compatti, coesi, come appunto le regioni che sono più indipendentiste, diciamo. Quindi i livelli sotto sono i livelli tecnologici che abilitano, i livelli sopra sono l'integrazione. Abbiamo detto le infrastrutture abilitanti e la dematerializzazione sono i livelli bassi, poi ci stanno i servizi sociali e sanitari in cui conta molto la collaborazione e il management, gestiti soprattutto dalla parte sistemi informativi, e l'altra parte invece favorire l'attività a distanza e mobilità, che ormai sono cose di tutti i giorni. Se parliamo di trasporto aereo, se parliamo di banche, riusciamo a fare molte cose tramite internet, eccetera. Cioè ormai il fatto di essere, di utilizzare uno smartphone e utilizzare cose a distanza è diventato una cosa ovvia, no? Allora non si parla più di telemedicina, si parla di riuscire a integrare i sistemi informativi con quello che era la telemedicina, di fare un tutt'uno in modo che siano utili. Questi sono i livelli 4, appunto 3 e 4, in cui si implementa sul campo, ma tutto questo deve essere organizzato bene dalle regioni con dei piani. Inizialmente saranno il piano per il diabete, il piano per lo scompenso e le cardiopatie in generale, eccetera, eccetera. E poi diventeranno invece delle cose integrate in cui si fa l'integrated care. Mi aspetto il 2020-2025, ovviamente, non immediatamente riusciamo a integrare tutto quanto. Ma se il quadro di il puzzle completo è chiaro, uno comincia dalla cornice, poi fa dei singoli pezzi, eccetera, eccetera, e piano piano si riempiono i pezzi del puzzle. Altrimenti questi pezzi sono tutti scoordinati tra di loro. Quindi, in sintesi, il fuoco degli interventi locali è sui moduli dello strato 4, cioè quelli sono i moduli in cui veramente si attuano i modelli di cura innovativi. Questi moduli vengono portati a sistema da programmi più complessi che sono centrati o sugli aspetti sanitari, per esempio il percorso sul diabete, oppure su aspetti organizzativi, vogliamo riorganizzare le case della salute, vogliamo riorganizzare il rapporto tra territorio e ospedale, eccetera, eccetera. Alcune regioni in Europa hanno già attivato dei piani strategici con queste linee trasversali che dicevo, cerchiamo di occuparci tutto su come si fa la stratificazione, cerchiamo di occuparci sugli indicatori, eccetera, eccetera, ma rendere gli indicatori coerenti almeno a livello regionale, in modo da poter confrontare almeno le ASL a livello regionale. Se poi fossero nazionali e europei sarebbe ancora meglio. Dove interviene questo progetto, che adesso andremo a vedere un po' più in dettaglio con gli altri interventi? Il progetto Stop and Go interviene a livello dei moduli di strato 4. Nel senso, se noi riusciamo a avere dei modelli di cura innovativi in cui le aziende sanitarie spendono i fondi che hanno a disposizione non solo per comprare i servizi come al solito, ma cercando di migliorare questa, l'erogazione dei servizi con qualcosa di innovativo, avendo il quadro generale in testa, piano piano si introduce l'innovazione. Cioè, quello che vuole l'Europa, per cui la colla del progetto era questo: troviamo il modo in Europa di fare in modo che le aziende sanitarie e la pubblica amministrazione in generale spendano meglio i loro soldi per ottenere innovazione. Perché tanto i 100 miliardi e rotti che si spendono in Italia si spendono comunque. Vediamo di spenderli un po' meglio motivandolo con un progetto di innovazione. Quindi adesso ci stanno tre esempi del progetto Stop and Go, di come tre procurer del progetto Stop and Go italiani stanno provando a fare dei nuovi tipi di bandi di gara in cui c'è più innovazione rispetto a quello che si faceva prima. Grazie.